Buonasera. Abbiamo davanti a noi, come programma per questa sera, il canto 24esimo dell'Inferno. Siamo, lo ripeto, per l'ennesima volta, nel cerchio ottavo dei fraudolenti, diviso in 10 male bolge. Abbiamo visto le prime due bolge, i ruffiani seduttori, gli adulatori e le meretrici, la terza bolgia, i simoniaci, la quarta, gli indovini e i maghi, la quinta, i barattieri, la sesta, gli ipocriti, e siamo arrivati alla settima, che è quella dei ladri tramutati in serpi. Voi capite molto bene il contrappasso, è di una evidenza meridiana, palmare. Il ladro si introduce nei beni, nelle case degli altri, nascostamente, prudentemente, accortamente, come fa il serpe, e perciò è tramutato di continuo. Tramutato in serpe, ritramutato in uomo. Rammentate dall'ultimo canto che abbiamo visto quando uno dei frati godenti aveva dato una certa lezione a Virgilio. Virgilio si era lagnato dell'inganno dei diavoli e quel dannato frate godente aveva detto a Virgilio: ma senti, io ho sempre sentito dire che il diavolo è maestro di menzogna, mi meraviglio che voi abbiate creduto ai diavoli, sia pure per un momento. E Virgilio si è turbato, si è stizzito. Ora, il turbamento di Virgilio dura però poco. Appena giunto ai piedi della ruina, si volge con cipiglio dolce a Dante, lo abbraccia e poi lo sospinge su per i blocchi, per gli enormi macigni, per i rocchi, ammonendolo, incuorandolo, finché arrivano alla cima. Alla cima dove il poeta Dante si mette subito a sedere, esausto. Ma Virgilio lo ammonisce: no, non è tempo da riposare, levati su, vinci l'ambascia, pensa alla scala molto più lunga che ci converrà più tardi salire. E così cominciano a montare per il ponte molto più erto e stretto e malagevole degli altri. Dante cammina e parla, e quando una voce come di un uomo irato gli giunge all'orecchio. Guarda in giù, nella bolgia nuova, ma non distingue nulla. Allora arrivano all'altro capo del ponte, scendono la ripa, finché scorgono il fondo. Il fondo, e qui siamo alla seconda parte del canto, la quale seconda parte comincia con il verso 79. Arrivano a guardare il fondo di questa nuova bolgia, una gola brulicante di serpenti d'ogni specie, e in mezzo a questi serpenti anime che corrono nude, spaventate, senza speranza di scampo. Un'anima tuttavia è ferma davanti ai poeti, ed ecco un serpente le si avventa al nodo del collo e glielo punge. E in un attimo quel dannato s'accende come di fiamma, arde, diventa cenere, le ceneri cadono per terra, fanno mucchietto e poi immediatamente si raccolgono di nuovo, si ricompongano e formano di nuovo il corpo di quel dannato, la figura di quel dannato. Il peccatore si guarda intorno come smarrito, come sorpreso da un male tremendo, e comincia a sbadigliare. E Virgilio gli chiede chi sia, e il dannato risponde: «Son caduto qui da poco e vengo dalla terra toscana. Fui un mulo, un bastardo, e da mulo vissi. Mi chiamo Vanni Fucci ed ebbi la mia tana a Pistoia». E allora Dante dice a Virgilio: «Maestro, digli che non fugga via, perché io questo dannato l'ho conosciuto di nome, l'ho conosciuto durante il mio soggiorno su in Toscana, l'ho conosciuto per un uomo violento, sanguinario, rissoso, ma non come un ladro». E il pistoiese Vanni Fucci, gli dice: bene, mi rincresce molto di più che tu m'abbia visto in questa bolgia e non posso negare di rispondere a quello che tu chiedi. Io sono stato sì uomo violento, fazioso, sanguinario, ma sono stato anche un ladro, ladro alla sagrestia, cioè ladro di cose sacre, di arredi sacri. E siccome pensa che Dante possa godere di questo, subito aggiunge una tremenda cattiveria. Ma perché tu non goda di avermi scoperto qui tra i ladri, se esci da questo inferno, sappi quello che ti si prepara. La tua parte bianca cadrà, dalla Val di Magra uscirà un fulmine di guerra e combatterà e distruggerà ogni speranza dei bianchi, offenderà ogni bianco, così che tu stesso dovrai sentirti offeso, cioè condannato all'esilio. E ti ho detto questo perché tu ti debba dolere, che è proprio la perversa malignità di questo demonio. In quella parte del giovinetto anno che il sole i crin sotto l'acquario tempra, e già le notti al mezzodì sen vanno, quando la brina in sulla terra sempre l'immagine di sua sorella bianca, la neve, ma poco dura alla sua penna tempra, lo villanello a cui la roba manca si leva e guarda e vede la campagna biancheggiar tutta, ond'ei si batte l'anca, tutto pieno di dolore, ritorna in casa e qua e là si lagna come il tapin che non sa che si faccia, poi riede, ritorna fuori, e la speranza ringavagna, rimette la speranza nel cavagno, cioè riprende speranza, vedendo il mondo aver cangiata faccia in poco d'ora, e prende suo vincastro e fuor le pecorelle a pascer caccia. Così mi fece sbigottir lo mastro quand'io gli vidi si turbar la fronte, e così tosto al mal giunse l'impiastro, eccetera. Vedete, è una lunga similitudine, 2, 3, 4, 5, addirittura 5 terzine, 15 versi, per spiegare qual è l'atteggiamento di Virgilio e l'atteggiamento psicologico di Dante. Questa lunga similitudine vorrebbe illustrare appunto il turbamento di Virgilio, che si rasserena poi, e il conseguente turbarsi e rasserenarsi di Dante. È un quadretto pastorale. Gli elementi della somiglianza sono attinti alla vita del pastore. In quel periodo tra il 21 gennaio e il 21 febbraio, in cui il sole è nella costellazione, nel segno dell'acquario, e quindi i raggi cominciano a farsi sentire più caldi, può succedere questo. Le notti si cominciano ad abbreviare, si avviano verso il momento in cui saranno ridotte a metà della giornata, e già le notti al mezzodì sen vanno. E la brina scende però ancora, la brina la quale copre la campagna e sembra la neve, sembra la sua sorella bianca. E per questo il pastorello, che il mattino si è alzato, vedendo che gli manca la roba, cioè gli manca il foraggio con cui nutrire le pecore, si batte l'anca, espressione appunto di dispiacere, di desolazione. Ma poi, dopo un po', torna fuori, torna a guardare la campagna e rimette nel gavagno, cioè nella cesta contadinesca, rimette la speranza dentro, cioè si sente di nuovo pieno di speranza, felice, perché in un momento tutta la scena è cambiata, non c'è più traccia di brina, è uscito il sole e sembra che il mondo sia tutto cambiato, e allora prende il suo vincastro, la sua bacchetta e spinge fuori le pecorelle. Vedete, tutta questa similitudine vi spiega in fondo quello che è stato il cambiamento di umore tra Virgilio e Dante. Virgilio esorta Dante ad arrampicarsi per quella muraglia di rocchi che hanno davanti. Così mi fece sbigottir lo mastro quando io gli vidi si turbar la fronte, e così tosto al mal giunse l'impiastro, il rimedio, che, come noi venimmo al guasto ponte, lo duca a me si volse con quel piglio dolce che vidi prima a piè del monte, le braccia aperse, dopo alcun consiglio eletto seco, riguardando prima ben la ruina, e diedemi di piglio, e come quei che ad opera ed estima che sempre par che innanzi si proveggia, così, levando me su ver la cima d'un ronchione, avvisava un'altra scheggia dicendo: sovra quella poi t'aggrappa, ma tenta pria se tal che la tireggia. È bellissima questa immagine, vero, di Virgilio che spinge in su Dante e quasi gli indica, e con gli occhi e con le mani, le rocce a cui Dante deve aggrapparsi. Deve prima adocchiare quelle rocce, poi deve saggiarle, cioè aggrapparsi e tentarle per vedere se veramente il sasso può reggere il suo peso. Oh Dio, era una gran brutta strada, non era via da vestiti di cappa, vero? Non era via per la quale si possa andare vestiti dalla festa, che noi appena è il lieve, e Virgilio è lieve perché è puro spirito, e io sospinto, potevam su montar di chiappa in chiappa, cioè di scoglio in scoglio, di sporgenza in sporgenza. E se non fosse che da quel precinto più che dall'altro era la costa corta, non so di lui, ma io sarei ben vinto. Per fortuna la costa era più breve, la salita era più breve da questa parte dove io salivo che dall'altra, altrimenti se avessi dovuto fare l'altra parte probabilmente non sarei arrivato. Ma perché male volge in ver la porta del bassissimo pozzo, tutto pende, lo sito di ciascuna valle porta che l'una costa surge e l'altra scende, e così arrivano. La lena m'era dal polmon si munta, ero esausto, che non potea più oltre. E così mi sedetti subito, anzi m'assisi nella prima giunta. E Virgilio lo ammonisce. 46. Omai convien che tu così ti spoltre, spoltrirsi, spoltrisci. Devi cacciar la pigrizia, cacciar l'affanno, cacciar l'ambascia e la stanchezza, disse il maestro, che seggendo in piuma, in fama non si vien, né sotto coltre. Questi versi sono famosi, li conoscono tutti. Tutti coloro anche che non hanno una cultura letteraria conoscono questi versi: seggendo in piuma, in fama non si vien né sotto coltre. Stando a letto non si divien famosi, perché stando a letto non si lavora. Senza la quale fama chi sua vita consuma, cotal vestigio in terra di sé lascia, qual fummo in aere o in acqua la schiuma. E se uno non si dà la pena di lasciare una certa fama nel mondo, consuma per niente la sua vita, lascia soltanto un'impronta come il fumo nell'aria o la schiuma sull'acqua che subito viene annientata e dissipata. E però, leva su, vinci l'ambascia con l'animo che vince ogni battaglia, se col suo grave corpo non s'accascia. Non bisogna essere schiavi del fisico, bisogna sempre avere l'energia per comandare al proprio corpo, per vincere anche la propria stanchezza. Più lunga scala convien che si salia, e dovremo fare una scala molto più erta e lunga di questa. Va bene, e allora Dante sorge e comincia di nuovo la sua marcia. Vado alla seconda parte, che è al verso 79. Quando a Dante si scopre la nuova bolgia. Noi discendemmo il ponte dalla testa dove s'aggiunge con l'ottava ripa, e poi mi fu la bolgia manifesta. E la bolgia settima, i ladri. E vidi vi entro terribile stipa di serpenti e di sì diversa mena, di così diversa qualità, di così diverso tipo, che la memoria e il sangue ancor mi scipa, mi avvelena il sangue. Non si vanti la Libia, non si vanti l'Etiopia, non si vantino le regioni del Mar Rosso, di avere serpenti di tutte le sorte, di tutte le qualità. Laggiù ce n'erano di qualità maggiori ancora, in coppia maggiore. Più non si vanti Libia con sua rena. E qui viene una elencazione di diversi tipi di serpenti, elencazione che Dante senza dubbio prese da quegli elenchi che si chiamavano bestiari, elenchi del suo tempo. Più non si vanti Libia con sua rena, che se che lidri, iaculi, faree produce, e cencri con anfisibena, né tante pestilenzie né siree mostrò giammai con tutta l'Etioppia, né con ciò che di sopra il Mar Rosso è, ciò che c'è di sopra al Mar Rosso, tra questa cruda e tristissima coppia di serpenti, correvan genti nude e spaventate, senza sperar pertugio o elitroppia. L'elitroppia era quella pietra, vero, favolosa, che rendeva invisibili. E quindi queste povere genti, questi poveri dannati, ladri, che fuggono, che scappano continuamente, non potevano sperare né rifugio pertugio, dove cacciarsi, né pietra che li rendesse invisibili. Con serpi le man dietro avean legati. Quelle, le serpi, ficcavan per le reni la coda e il capo ed eran dinanzi aggroppate. Vedete la spaventosa immagine di questi dannati che sono circondati come da una cintura dai serpenti, e poi i serpenti ficcano dentro per la schiena, da una parte la testa, dall'altra la coda, testa e coda sporgono sul davanti e fanno groppo. Terza parte del canto, l'incontro con l'anima del dannato, Giovanni Fucci. Ed ecco Adun, che era da nostra proda, dalla nostra parte, s'avventò un serpente che il trafisse là dove il collo alle spalle s'annoda. Non si è mai potuto scrivere così in fretta un O, basta fare un cerchietto, o un I. Come egli s'accese e arse e si ridusse in cenere, per dire la fulminea rapidità con cui appena morso dal serpente, pinzato dal serpente sopra la spalla, questo poverino diventa fiamma e cenere. Ne ho si tosto mai nei si scrisse come il s'accese e arse e cener tutto convenne che cascando divenisse. E poiché fu a terra si distrutto, la polver, la cenere, si raccolse per se stessa e in quel medesimo ritornò di butto e tornò su con la figura d'uomo. Così per li gran savi si confessa che la fenice muore e poi rinasce quando il cinquecentesimo anno appressa. Qui Dante ricorre alla similitudine dell'araba fenice che ogni 500 anni si distrugge e s'annienta nel fuoco di sé medesima per risuscitare immediatamente. 112. Adesso dà l'impressione di stupore, di ebetudine, quasi di malattia, che dimostra quel povero dannato che è stato annientato e ricostituito immediatamente. E questa impressione Dante ce la dà con l'immagine del poveretto che o per forza di demonio o per forza di una oppilazione, che è una ostruzione della vita, cade per terra in preda a spasimo e che quando poi si ria non capisce dove si trova e si guarda in giro. È evidentemente un ricordo che Dante ha d'aver visto malati di epilessia che crollano, smarriscono i sensi e quando si rianno non si rendono conto di dove si trovino. E quale quei che cade, non sa come, per forza di demon che a terra il tira o d'altra oppilazion che lega l'uomo, quando si leva, che intorno si mira, tutto smarrito dalla grande angoscia che gli ha sofferta e guardando sospira, tal era il peccator levato poscia. O potenza di Dio, quant'è severa, che cotai colpi per vendetta croscia. La parola vendetta dovete intenderla come giustizia, l'ammirazione per la giustizia di Dio che croscia tali colpi. E allora il duca domanda, e quello risponde: io piovvi di Toscana, vita bestial mi piacque, come a mul, a un bastardo che io fui, son vanni fucci bestia, e Pistoia mi fu degna tana. E allora Dante dice a Virgilio, digli di non scappare, perché io lo conoscevo come un violento, ma non come un ladro. E allora quello deve rispondere, sì, più mi duole che tu m'hai colto nella miseria, 133, dove tu mi vedi, io non posso negare, è vero, io fui ladro alla sagrestia dei belli arredi, dunque ho rubato nella sagrestia di San Jacopo in Pistoia, e ne furono accusati altri innocenti per me. E poi subito la vendetta, ma perché tu non goda di avermi trovato così, sappi, senti la profezia che io ti faccio. Pistoia in pria dei neri si dimagra, poi Fiorenza rinnova genti e modi, tragge Marte va pol di var dimagra, eccetera, eccetera. Ma quel che ci interessa è l'ultimo verso, il penultimo, sì che ogni bianco ne sarà feruto. Tutto il partito dei bianchi sarà colpito, vinto, annientato, e tu stesso, bianco, dovrai andare in esilio. E dettolo perché doler ti debbia, e te l'ho detto perché tu abbia a soffrirne, dove si vede la perversa cattiveria di questo dannato.